3. Disciplina sulla flessibilità in uscita e tutele del lavoratore. 3.1. Revisione della disciplina in tema di licenziamenti individuali. Un passaggio significativo del disegno di riforma è l'intervento realizzato sulla disciplina dei licenziamenti individuali, per quanto concerne, in particolare, il regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi, previsto dall'art. 18. Della legge 20 maggio 1970, m. 300, cd. Statuto dei lavoratori. Va precisato subito, peraltro, che di tale regime rimane immutato il campo di applicazione, che comprende, di massima e fatte salve situazioni particolari come quelle delle organizzazioni CD, di tendenza, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori aventi più di 15 dipendenti nell'ambito comunale o più di 60 nell'ambito nazionale. Questo comporta che il regime applicabile ai licenziamenti illegittimi disposti dalle piccole imprese continua ad essere fissato dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, m. 604 a parte l'ipotesi dei licenziamenti discriminatori su cui infra. Ciò premesso, il nuovo testo dell'art. 18 prefigura fondamentalmente l'articolazione fra tre regimi sanzionatori del licenziamento individuale illegittimo, a seconda che del licenziamento venga accertata dal giudice, la natura discriminatoria o il motivo illecito determinante, l'inesistenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, licenziamenti CD. Soggettivi o disciplinari, l'inesistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro, licenziamenti CD, oggettivi o economici, poiché la motivazione attribuita al licenziamento dal datore di lavoro diviene, nel nuovo contesto normativo, molto importante, è prevista una correzione della regola attualmente posta dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966, m. 604, nel senso di rendere obbligatoria l'indicazione, nella lettera di licenziamento, dei motivi del medesimo. A per i licenziamenti discriminatori, le conseguenze rimangono quelle del testo attuale dell'art. 18. Condanna del datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, qualunque sia il numero dei dipendenti occupati dal predetto, a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a risarcire al medesimo i danni retributivi patiti, con un minimo di 5 mensilità di retribuzione, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali in misura piena. Inoltre, il dipendente mantiene la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione, il pagamento di un'indennità pari a 15 mensilità di retribuzione, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro. Il medesimo regime si applica per i licenziamenti disposti nel periodo di maternità, in concomitanza del matrimonio, nonché disposti per motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 del Codice Civile. La tutela nei confronti del licenziamento discriminatorio rimane, pertanto, piena ed assoluta, comportando esso la lesione di beni fondamentali del lavoratore di rilievo costituzionale. Per i licenziamenti soggettivi o disciplinari, il regime sanzionatorio prevede un'articolazione interna. Nell'ipotesi in cui accerta la non giustificazione del licenziamento per l'inesistenza del fatto contestato al lavoratore, ovvero la riconducibilità dello stesso alle condotte punibili con una sanzione minore alla luce delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili, situazioni che denotano un uso particolarmente arbitrario del potere di licenziamento. Il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente e al risarcimento dei danni retributivi patiti, dedotto quanto percepito o percepibile dal lavoratore entro un massimo di 12 mensilità di retribuzione. V'è altresì condanna al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dedotto quanto coperto da altre posizioni contributive eventualmente accese nel frattempo. In questa ipotesi, il lavoratore mantiene, infine, la facoltà di scegliere, in luogo della reintegrazione, un'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità. Il regime di cui sopra, reintegrazione, si applica anche ai licenziamenti intimati prima della scadenza del periodo CD di comporto a causa della malattia nella quale versa il lavoratore ed a quelli motivati dall'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ma trovati illegittimi dal giudice. Nelle altre ipotesi di accertata illegittimità del licenziamento soggettivo o disciplinare, non v'è condanna alla reintegrazione bensì al pagamento di un'indennità risarcitoria che può essere modulata dal giudice tra 15 e 27 mensilità di retribuzione tenuto conto di vari parametri. Il regime da ultimo descritto, indennità risarcitoria, vale anche per le ipotesi di licenziamento viziato nella forma o sotto il profilo della procedura disciplinare. Tuttavia, in questi casi, se l'accertamento del giudice si limita alla rilevazione del vizio di forma o di procedura, esso comporta l'attribuzione al dipendente di un'indennità compresa fra 7 e 14 mensilità di retribuzione. Ciò a meno che il giudice accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica le tutele di cui sopra. Per i licenziamenti oggettivi o economici, ove accerti l'inesistenza del giustificato motivo oggettivo addotto, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro disponendo il pagamento, in favore del lavoratore, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva, che può essere modulata dal giudice tra 15 e 27 mensilità di retribuzione tenuto conto di vari criteri. Al fine di evitare la possibilità di ricorrere strumentalmente a licenziamenti oggettivi o economici che dissimulino altre motivazioni di natura discriminatoria o disciplinare, è fatta salva la facoltà del lavoratore di provare che il licenziamento è stato determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, nei quali casi il giudice applica la relativa tutela. Per questo tipo di licenziamenti è previsto, altresì, l'esperimento preventivo di una rapida procedura di conciliazione innanzi alle direzioni territoriali del lavoro, non appesantita da particolari formalità, nell'ambito della quale il lavoratore potrà essere assistito anche da rappresentanti sindacali, e potrà essere favorita la conciliazione tra le parti. Deve essere infatti rilevato, in generale, che la predeterminazione dei possibili importi del risarcimento che può essere preteso del lavoratore licenziato illegittimamente è rivolta a rendere tale risarcimento indipendente dalla durata del processo e ad incoraggiare la definizione consensuale delle liti, con un benefico effetto di riduzione del contenzioso, a prescindere dalle misure processuali illustrate in frattempo. 32. Il regime di cui sopra deve essere coordinato, altresì, con quello dei licenziamenti collettivi, nei limiti in cui per essi vale l'art. 18. Con l'applicazione, per i vizi di tali licenziamenti, del regime sanzionatorio previsto per i licenziamenti economici. 3.2. Rito processuale veloce per le controversie in tema di licenziamento al fine di consentire la riduzione dei tempi del processo per quanto concerne le controversie giudiziali in tema di licenziamento, si propone, attraverso l'azione di concertazione istituzionale con il Ministero della Giustizia, l'introduzione di un rito speciale specificamente dedicato a tali controversie. Nel quadro di tale rito, una volta dettati i termini della fase introduttiva, è rimessa al giudice la scansione dei tempi del procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle armi nel processo. Si tratta di un rito con caratteristiche di celerità e snellezza, ma che, in ossequio alla specificità del processo del lavoro rivolto tradizionalmente all'accertamento della verità materiale, prevede un'istruzione vera e propria, sia pure con l'eliminazione delle formalità non essenziali all'instaurazione di un pieno contraddittorio. 4. Ammortizzatori sociali. Gli interventi previsti mirano a ripristinare la coerenza tra flessibilità e coperture assicurative, ad ampliare e rendere più eque le tutele fornite dal sistema, a limitare le numerose distorsioni e spazi per usi impropri insiti in alcuni degli strumenti attualmente esistenti. A questo scopo si riordinano e migliorano le tutele in caso di perdita involontaria della propria occupazione. Si estendono le tutele in costanza di rapporto di lavoro ai settori oggi non coperti dalla cassa integrazione straordinaria. Si prevedono strumenti che agevolino la gestione delle crisi aziendali per i lavoratori vicini al pensionamento. La proposta di riforma si articola su tre pilastri: assicurazione sociale per l'impiego ASPI a carattere universale, tutele in costanza di rapporto di lavoro CIGO, CIGS, fondi di solidarietà, strumenti di gestione degli esuberi strutturali. Un sistema siffatto è ritenuto essenziale per garantire una copertura adeguata dal rischio di disoccupazione totale o parziale, eliminando pertanto la necessità di intervenire con provvedimenti ad hoc caratterizzati da ampia discrezionalità, deroghe. 4.1. Assicurazione sociale per l'impiego ASPI situazione a regime. La riforma si caratterizza a regime rispetto all'attuale sistema di assicurazione contro la disoccupazione involontaria per un incremento dell'ambito soggettivo di copertura. Dal punto di vista degli importi e delle durate vi è una convergenza rispetto agli attuali trattamenti di disoccupazione ordinaria e di mobilità. La nuova assicurazione sociale per l'impiego è destinata a sostituire i seguenti istituti oggi vigenti: indennità di mobilità, indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, indennità di disoccupazione speciale edile nelle tre diverse varianti. 4.1.1. Ambito. L'ambito di applicazione viene esteso tra i lavoratori dipendenti, agli apprendisti e agli artisti, oggi esclusi dall'applicazione di ogni strumento di sostegno del reddito. Restano coperti dalla nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti del settore privato ed i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, art. 1,2 165/2011, con contratto di lavoro dipendente non a tempo indeterminato, esempio, tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, eccetera. Con riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi, pur esclusi dall'ambito di applicazione dell'ASPI, si rafforzerà e porterà a regime il meccanismo una tantum oggi previsto. 4.1.2. Requisiti. Requisiti di accesso analoghi a quelli che oggi consentono l'accesso all'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria. 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell'ultimo biennio. 4.1.3. Durata massima. 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età. 18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età nel limite delle settimane di lavoro nel biennio di riferimento. 4.1.4. Importo. Eliminazione del massimale basso 931,28. Resta il massimale alto 1119,32. Rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi FOI percentuale di commisurazione a scaglioni, o 75% fino alla retribuzione di 1150 euro, rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi FOI, o 25% per la parte di retribuzione superiore a 1150 euro e fino al massimale. Abbattimento del 15% dell'indennità dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo altri 6 mesi. Retribuzione di riferimento legata all'intero periodo biennale di contribuzione. Importi delle indennità in relazione alla retribuzione di riferimento in base alla vecchia modalità di calcolo ed alle nuove modalità. La nuova ASPI concede trattamenti iniziali pressoché analoghi all'indennità di mobilità per le retribuzioni fino a 1200 euro mensili, comprensivi dei ratei di mensilità aggiuntive, e decisamente più elevati per quelle superiori a tale livello, in confronto con l'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria è sempre più favorevole, fatta eccezione per le retribuzioni comprese tra 2050 e 2200 euro mensili. 4.1.5 Nuova occupazione. Si prevede che i periodi di lavoro inferiori a 6 mesi sospendano il trattamento, con ripresa alla fine del periodo di lavoro ai fini dell'applicazione del decalage. I periodi di lavoro superiori a 6 mesi fanno ripartire il trattamento in presenza dei requisiti contributivi. 4.2 Assicurazione sociale per l'impiego. Trattamenti brevi mini ASPI. Viene del tutto modificato l'impianto dell'attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. L'indennità viene pagata nel momento dell'occorrenza del periodo di disoccupazione e non l'anno successivo. Il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi mobili. L'indennità verrà calcolata in maniera analoga a quella prevista per l'ASPI. La durata massima è posta pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. Sarà tuttavia prevista la sospensione dell'erogazione del beneficio per periodi di lavoro inferiori a 5 giorni. 4.3 Contribuzione. La contribuzione sarà ovviamente estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito di applicazione della nuova indennità nella seguente misura: aliquota pari a 1,31% per i lavoratori a tempo indeterminato. Sarà mantenuta l'attuale aliquota di copertura dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Aliquota aggiuntiva del 1,4% per i lavoratori non a tempo indeterminato. L'aliquota aggiuntiva non si applicherà ai lavoratori assunti in sostituzione di altri lavoratori. Saranno inoltre esclusi dall'applicazione della contribuzione addizionale i lavoratori stagionali di cui al 7 ottobre 1963. 1525 e successive modifiche e integrazioni, valutando eventualmente anche quanto sinora previsto dai contratti e accordi collettivi. L'aliquota aggiuntiva non si applicherà inoltre agli apprendisti, in quanto contratti di lavoro a tempo indeterminato. Con riferimento ai lavoratori in somministrazione a tempo determinato, l'aliquota aggiuntiva del 1,4% sarà compensata da una riduzione di pari importo dell'aliquota di cui all'articolo 12,1 del 276/2003. In caso di trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato si avrà una restituzione pari all'aliquota aggiuntiva versata, con un massimo di 6 mensilità. La restituzione avviene al superamento del periodo di prova, ove previsto. Sarà inoltre previsto un contributo di licenziamento da versare all'INPS all'atto del licenziamento solo per rapporti a tempo indeterminato, pari a 0,5 mensilità di indennità per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, compresi i periodi di lavoro a termine. Si applica anche agli apprendisti nei casi diversi da dimissioni, si applica anche nel caso di recesso alla fine del periodo di apprendistato. La contribuzione sopra descritta sostituirà le seguenti aliquote oggi a carico dei datori di lavoro: disoccupazione involontaria 1,31, aliquota aggiuntiva per disoccupazione nel settore edile 0,80, mobilità 0,30. 4.4. Abrogazioni. La riforma comporterà l'abrogazione delle seguenti norme: indennità di mobilità, L.223/1991, articoli da 4 a 7, l'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15 bis e l'art. 5, commi da 1 a 5. Vanno ripresi e inseriti nell'articolo 24. Incentivi per iscritti nelle liste di mobilità art. 8 e art. 25,9. Disoccupazione nei casi di sospensione. L.185/2008 art. 19,1 lett. A e b. Disoccupazione per apprendisti. L.185/2008 art. 19,1 lett. Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato art. 13 lgs. 276/2003. 4.5. Cassa integrazione straordinaria. La necessità di eliminare a decorrere dal 2014 i casi in cui la CIGS copre esigenze non connesse alla conservazione del posto di lavoro induce a ritenere necessaria l'eliminazione della causale per procedura concorsuale con cessazione di attività art. 3. L.223/1991. 4.6. Addizionale comunale sui diritti di imbarco. A decorrere dal 1 gennaio 2016 le maggiori somme di cui all'articolo 6-quater, comma 3, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno dell'INPS a parziale ristoro degli incrementi di spesa derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali. 4.7. ASPI transizione. 4.7.1. Importo subito a regime. 4.7.2. Durata crescente negli anni dal 2013 al 2016 secondo lo schema seguente, fino a 50, da 8 fino a regime 12 nel 2016, fino a 50-54, rimane sempre a 12, oltre 55, da 12 fino a regime 18 nel 2016. 4.8. Assicurazione sociale per l'impiego, trattamenti brevi, mini ASPI transizione già dal 2013 calcolata con il nuovo metodo, anche con riferimento ai periodi 2012, l'anno mobile al 1 gennaio 2013 riguarda tutto l'anno 2012. 4.8. assicurazione sociale per l'impiego, trattamenti brevi, mini ASP, transizione già dal 2013 calcolata con il nuovo metodo, anche con riferimento ai periodi 2012, l'anno mobile al 1 gennaio 2013 riguarda tutto l'anno 2012. 4.9.2 Importo. Secondo le regole oggi vigenti. 4.10 Contributo di finanziamento. Nuove regole sin dal 2013, compresa la maggiorazione per il tempo determinato ed il contributo di licenziamento